questo messaggio intitolato Il messaggio alla Chiesa Laodiceana è stato predicato dal fratello e profeta di Dio William Marion Branham il 9 giugno 1958 alla Tent Meeting in Dallas, Texas, Stati Uniti d'America. Grazie mille. Il pubblico applaude, editore. Vi ringrazio cortesemente. È un privilegio essere qui a Dallas stasera. Certamente non vedevo l'ora, nella grande attesa di tornare ancora in questo stato del Texas. Qualche tempo fa, quando era a Waterloo, mi misi in contatto col fratello Lindsay, che mi invitò a questa assemblea della Voce della Guarigione. Più tardi, a Chattanooga, incontrai il nostro caro amico, il fratello David Duplessis, che mi ispirò pure affinché io venissi e facessi parte di questa assemblea, solo per vedere se c'è un gruppo di persone e via dicendo. È stato bellissimo che mi chiedessero di parlare per loro la sera in queste 6 serate. Ne ho mancato una di esse per non aver saputo che doveva esserci proprio nel pomeriggio. E me ne dispiace, perché sono entrato in città troppo tardi pure per arrivare qui per parlare di pomeriggio, ma è certamente un privilegio essere qui stasera e frequentare questa riunione della Voce della Guarigione. Confidiamo che Dio ci dia questo estremamente, abbondantemente, al di sopra di tutto quello che possiamo. Proprio ora ho ascoltato il fratello Vineyard, mentre viaggiavamo in macchina nel risalire per addentrarci in Finlandia, credo. È meraviglioso. Noi crediamo che il nostro Signore stia per venire presto e ora ci stiamo proprio radunando, spigolando dai campi. La parte che è stata lasciata, suppongo come Ruth nel campo, che radunava quello che è salvabile e che Dio ha ordinato a vita eterna. Noi stiamo cercando di radunarlo e sono molto lieto di sapere che viviamo in uno dei più grandiosi giorni in cui l'uomo sia mai vissuto, appena prima della venuta del Re. Questa è la mia terza visita a Dallas, credo. Una volta ero con un ministro di cui ho proprio dimenticato il nome. Penso sia il fratello Goff. Egli aveva una chiesetta qua fuori, credo, proprio su a Dallas. E così una volta andai in uno stadio qui, o qualcosa di simile. Ho scordato qual era il nome del posto. Un uomo parla con il fratello Branham, editore. Fair Park. È esattamente giusto, signore. E quindi penso che questa sia la nostra terza volta. Siamo contenti di essere qui stasera e ministrarne la sera di venerdì, se il Signore vuole. Ma questo mi fa sentire piuttosto fuori posto, piccolissimo, proprio come un vecchio predicatore sassafrasso, come lo chiamerei io al sud. Quanti sanno che cos'è un sassafrasso? Di quale parte del Kentucky siete voi? Dunque, quassù per parlare a questi eccellenti ministri ed essere un parlatore serale mi fa sentire certamente molto bene. E pensare che molti di questi uomini qui erano sul campo a predicare quando io ero un giovane peccatore, che andavo in giro alle corse dei cavalli, così, o intorno agli incontri di pugilato da qualche parte. E so che essi hanno illuminato il percorso affinché io potessi percorrere una strada comodamente. Perciò sono riconoscente stasera ai miei fratelli e spero che il piccolo sforzo che io riesca a produrre sia di benedizione a tutti, per fare in modo che il peccatore si renda conto di essere peccatore, per far gioire il santo in Cristo, far sapere al malato che c'è un guaritore e ai miei fratelli che sono ispirati, che devono proseguire con aspettative maggiori di quelle che ci sono mai state in precedenza. Ora io naturalmente sapete che sono stato ordinato nella Chiesa Missionaria Battista, che e dopo aver lasciato la Chiesa Missionaria Battista non ho mai accettato nessuna affiliazione con nessuna chiesa né certe denominazioni, perché cerco di stare proprio sulla breccia tra tutti loro e dire che siamo fratelli. Credo che sia giusto che noi siamo fratelli e perciò quindi non rappresento nessuna certa denominazione di chiesa, bensì la Chiesa del Signore Gesù Cristo, quel grande corpo di Cristo al quale tutti voi appartenete. E ci aspettiamo che venga quel giorno in cui Lui rapirà la sua Chiesa per andare a casa. Se il Signore vuole, questa settimana voglio parlare su quello, e sul posto di sostegno della partenza della Chiesa, la scritta sulla parete, uniti sotto Dio e alcune cose di quel tipo, se il Signore vuole, in questa settimana prossima. Ora credo che il vero fondamento è questo, la Bibbia. Credo che Dio fa tante cose che non sono nella Bibbia. Egli può fare qualsiasi cosa perché è Dio, ma io penso che questa dottrina dovrebbe venire fuori dalla Scrittura. Questo è il libro di Dio per noi. Ora, nel Vecchio Testamento avevano due o tre modi per sapere se era vero o no, ed essi cioè ricorrevano a quello che chiamavano l'Urim Tumim. E in quanto a quello che era, mi è stato riferito che si trattava del pettorale che aveva Aronne, in cui c'erano le 12 pietre. E quando perciò il profeta profetizzava o il sognatore raccontava il suo sogno, se la conglomerazione di luci non lampeggiavano su questo Urim Tumim, allora il profeta era in errore. Vedete, Dio aveva sempre un modo per rispondere nel soprannaturale. Vedete, la verità viene conosciuta sempre. Se perciò quello non lampeggiava, allora l'uomo, il profeta, era in errore. E ora, dopo che il sacerdozio fu stabilito, stasera noi abbiamo un nuovo sacerdozio, il cui sommo sacerdote è Gesù Cristo. Noi abbiamo un nuovo Urim Tumim, e cioè la Bibbia. Se si toglierà o aggiungerà, allo stesso modo sarà tolto dal libro della vita. Perciò noi cercheremo di fare del nostro meglio, con l'aiuto di Dio, per stare proprio in queste pagine. Io ho sempre detto questo: non voglio meno di quello che Dio ha nella Bibbia, e anzi voglio tutto quello che Lui ha nella Bibbia, proprio tutte le promesse che sono per noi. Così, prima che apriamo la sua parola per il nostro testo, chiniamo i nostri capi solo un momento per pregare. Dio eterno e benedetto, è un grande privilegio stasera dover stare nella tua presenza divina sotto questa grande tenda, dove i tuoi figli si sono radunati assieme con nessun altro scopo a parte udire la parola e vedere l'azione dell'Iddio vivente. Vorremmo chiedere stasera che tu voglia riversare le tue benedizioni su di noi in un modo grandioso. Se è sbagliato, cambia il nostro modo di pensare, Signore, e fissa il nostro pensiero sul tuo figliuolo, il Signore Gesù. Possano i nostri cuori essere riempiti con la tua sua presenza, e quando stasera ce ne andremo dalla riunione, possiamo noi dire come quelli che venivano da Emmaus: non ardevano i nostri cuori, noi, mentre lui ci parlava lungo la via? E ora, Padre, preghiamo che lo Spirito Santo prenda queste poche parole che devono essere lette e riversi il loro contesto in ogni cuore. Concedilo, Signore, aiutami, Padre, mentre sto qui in piedi, affinché la mia anima possa rallegrarsi nella tua benedetta presenza, perché lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Stasera, per cominciare a parlare da parte mia in questo convegno, ho scelto un breve testo che si trova nel libro dell'Apocalisse, che per voi che ne prendete nota è in Apocalisse al capitolo 3 al versetto 20. Vorrei leggere questa parte della parola. Ecco, io sto alla porta e busso. Se un uomo ode la mia voce e mi aprirà la porta, io entrerò in lui, cenerò con lui e lui con me. Questo testo di Apocalisse qui è il messaggio per la chiesa laodiceana. Credo veramente, non essendo esattamente un dispensazionalista, credo comunque però che siamo alla fine della dispensazione gentile di cui si parlava, e credo che l'epoca della chiesa laodiceana era l'ultima epoca di chiesa. Penso che sia stasera dove noi ci troviamo, per quello che ho preso questo come testo. Alcuni potrebbero dire: ma fratello Brana, non è un testo piuttosto breve per un gruppo di gente di questa grandezza e per un'assemblea di questo calibro, se hai letto solo proprio poche parole in un breve versetto della scrittura? Ma vedete, non si tratta della quantità della scrittura, non si tratta della quantità della lettura, si tratta di ciò che quello conta. Qualche tempo fa a Louisville, nel Kentucky, un mio piccolo amico aveva la casa in una mansarda, una vecchia soffitta. Egli, ragazzino, camminava intorno con passo incerto e inciampò in un vecchio baule. In questo baule lui trovò un vecchio francobollo, solo di poco più di un centimetro quadrato, e pensò che forse con questo Da questo francobollo si mise in testa che ci sarebbe venuto un gelato. Così si precipitò giù in strada dall'amico suo che faceva collezioni di vecchi francobolli e disse a questo amico: «Ho trovato un vecchio francobollo giallo, è piuttosto vecchio, ma mi chiedo se questo francobollo non abbia proprio qualche valore». Il collezionista di francobolli tirò fuori la sua lente, le esaminò un po' e disse subito: «Per questo francobollo particolare ti darò un biglietto da $1». E naturalmente il ragazzino non si aspettava più di 5 centesimi. La vendita si concluse in fretta, perché quel dollaro voleva dire tanti coni gelato. Così dopo un po', circa 2 settimane dopo questo, il collezionista vendette questo certo francobollo per $2.500 e 6 mesi più tardi venne venduto per $500.000. E vedete, non si trattava del piccolo francobollo, del pezzetto di carta, era quello che c'era scritto su quella carta che contava. Ecco in che modo va col mio testo di stasera. Non è la carta su cui c'è scritto, non è la grandezza del testo, ma quello che c'è scritto su di esso è la parola dell'Iddio vivente. È così essenziale al punto che tutti i cieli e la terra passeranno, ma essa non passerà mai. Vedete? Dio fa attenzione a ogni piccola parola che leggiamo. Dio conosce ogni piccolo pensiero che ci passa per la mente, ogni piccola azione che facciamo. E io penso benevolmente a questo, che molte volte la Chiesa, nella sua dissolutezza, fa delle cose, pensa delle cose, considera delle cose proprio come sono, quando noi dovremmo pesare quello che facciamo e quello che diciamo. Prima di dirlo, dovremmo rifletterci sopra. La mia vecchia mamma del sud soleva dirmi: «Pensa 2 volte e parla 1 sola volta». A volte sono le piccole cose che lasciamo incompiute che per noi hanno un grande significato. In questa epoca nevrotica in cui viviamo, abbiamo una fretta tale che su certe cose ci mettiamo a correre. Ci converrebbe stasera, come Chiesa di Dio, fermarci e aspettare un minuto per vedere dove siamo. Qualche tempo fa sono stato a Vancouver, nella Columbia Britannica, e il re Giorgio d'Inghilterra era venuto a visitare il Canada. Egli avanzava lungo la strada in una carrozza e la sua bellissima regina gli sedeva accanto. Uno dei miei soci, il signor Baxter, piangeva dicendo: «Fratello Branham, pensa, sta proprio per passare il nostro re». E io pensai: se un canadese piange a causa del re Giorgio, un re onorabile, cosa ci sarà quando passerà Gesù, che è il re dei re, con la sua bellissima sposa, la Chiesa? E ora tutte le scuole vennero chiuse e gli insegnanti regalarono ai bambini una bandierina da sventolare per la loro fedeltà al re mentre lui passava. E quando il re era passato, ci fu una ragazzina di una certa scuola che non rientrò al suo posto e l'insegnante, preoccupato, si precipitò fuori in strada per scoprire cosa ne fosse stato della piccola. Guardò per strada e trovò la ragazzina accanto a un palo del telegrafo che piangeva con il cuoricino spezzato. Così l'insegnante si avvicinò alla bambina e le disse: «Cara, perché piangi così?» Fece: «Beh, non hai potuto sventolare la tua bandiera re?» E lei rispose: «Sì, maestro, ho sventolato la mia bandiera re». «Beh», disse quello, «non hai potuto gridare viva il re?» «Sì, maestro», rispose lei, «ho gridato viva il re». «Beh», aggiunse, «non hai visto il re?» Lei rispose: «Sì, maestro, ho visto il re». «Ma allora», replicò quello, «cara, perché piangi in questo modo?» Lei disse: «Maestro, vede, io ho visto il re, però sono così piccola che il re non ha visto me». Quanto è diverso invece con Gesù. Tu non hai bisogno di essere pubblicato su Chi È, la rivista dei celebri. Chiunque tu sia, Gesù ti vede e conosce ogni piccola azione che facciamo, ogni piccola cosa che fai per Lui, ogni piccola azione che fai, Egli la custodisce sul suo libro. Conosce tutti voi, sia che siamo importanti o che non siamo importanti in questo mondo. Noi siamo tutti importanti per il suo regno, sia che siamo ricchi, poveri o indifferenti. Vedete, anche questa è una scusa per piccoli gruppi. Io stasera ho letto un passo scritturale sufficiente a far chiudere ogni spaccio di bevande alcoliche di Dallas, affinché ogni chiesa che prende alla gola l'altra sia riportata direttamente indietro alla comunione fraterna del tempo antico e a un risveglio. Ecco cosa farebbe. Qualche tempo fa, ai giorni del nostro illustrissimo Abramo Lincoln, si narrava che c'era un prigioniero in un accampamento che era stato condannato a morte per aver commesso un crimine federale. Un bravo uomo andò e chiese al presidente: «Vuoi perdonare questo tale uomo?» Il presidente Lincoln, come tutti noi sappiamo, era un cristiano. L'uomo disse: «Signore, noi sappiamo che l'uomo ha un'anima mortale, cioè un'anima immortale, che tu dovrai togliere dal suo corpo. Vorresti togliergli la vita se lui ti chiederà la grazia?» Il signor Lincoln, che stava per salire sulla sua carrozza, scrisse solo poche righe in cui diceva: «Io, Abramo Lincoln, perdono quest'uomo». E l'uomo si precipitò in fretta nella cella della prigione e disse: «Signore, ho la grazia del presidente degli Stati Uniti». L'uomo lo guardò e disse: «Oh, se fosse stato un vero perdono, sarebbe stato su un grande foglio, con un suggello, e avrebbe avuto su di sé ogni sorta di lettere d'oro se fosse venuto dal presidente». E aggiunse: «Perché mi prendi in giro, sapendo che domattina al sorgere del sole dovrò essere fucilato?» L'altro replicò: «Signore, non la prendo in giro. Questa su di sé è la firma di Abramo Lincoln». «Oh», disse, «questo non basta proprio perché io la creda». Si rifiutò di accettarlo e venne fucilato il mattino seguente. Ora, era una grande grazia quella scritta da Abramo Lincoln, per cui questa certa persona doveva essere graziata in questo giorno, eppure un plotone il giorno dopo lo fucilò. Ci fu un processo alla Corte federale. Ed ecco quale fu la decisione: una grazia non è grazia se non viene accettata come grazia. E questa è la parola di Dio che ho appena letto. Essa è grazia per quelli che vogliono accettarla come grazia, ed è guarigione per quelli che vogliono accettarla come guarigione, e potrebbe essere una grande benedizione che Dio promise. Se lo crederemo e lo accetteremo così, vedete, poco importa quanto sia grande, su che tipo di libro è scritto, finché si tratta della parola eterna di Dio. È una cosa stranissima questa in cui si vede nelle scritture un uomo che bussa una porta. Proprio non ricordo l'artista, cioè il nome di colui che dipinse il famoso quadro di Gesù che bussa alla porta. Non so dire il suo nome, è un artista greco, credo. E quando tutti i grandi quadri, prima di poter essere appesi nella sala delle celebrità, devono passare prima per la sala dei critici. L'autore del quadro è Warren Selman, editore. E allora questo mi fa ricordare la Chiesa. Prima che la Chiesa possa mai essere presa nella gloria, deve passare per la critica di questo mondo. A volte noi cerchiamo di evitare le critiche, di tirarci indietro. Bene, quello è solo una prova. Per te sono delle perle d'oro. È qualcosa che Dio ti ha permesso per provarti e per farti passare al 100% oro puro che risplende. Tutti quelli che vivono piamente in Gesù Cristo subiranno la persecuzione, dice la Scrittura. Perciò le critiche siano ben accolte, perché è quello che noi dobbiamo subire per farci passare attraverso delle prove ardenti. Così questo artista, quando il quadro passò per la sala dei critici, ci fu un critico che disse: «Signore, penso che il suo ritratto di Cristo sia magnifico. Penso che stando alla porta c'è la bella previsione di osservare e aspettare che qualcuno apra». Ma aggiunse: «È una cosa sbagliata che non ci sia nessuna serratura perché lui entri». E l'artista rispose: «Oh, io l'ho dipinto così, vede, in questo caso la serratura è all'interno. Cristo bussa, lei deve aprire». Ed ecco il modo che c'è qui stasera con ogni persona che cerca Dio per qualsiasi cosa. Egli bussa alla porta, ma tu devi aprire. Sei tu, hai il controllo per cui stai dentro per aprire la porta. Se hai bisogno di salvezza, apri la porta, è tutto quello che devi fare, e allora egli entrerà. Se dunque noterete un uomo bussa a una porta cercando di arrivare a entrare, e indubbiamente nessun uomo busserebbe alla porta di un altro uomo se non avesse qualcosa di importante o qualcosa che lui ritenga importante da comunicare all'uomo. E nel corso delle epoche grandi uomini hanno bussato le porte. Per esempio, ai giorni di Roma, che cosa sarebbe successo se il grande Cesare Augusto, fosse andato a casa di un contadino e avesse bussato alla porta? Se questo contadino fosse andato alla porta, avesse visto che era quel grande imperatore, sarebbe caduto prostrandosi, sulla sua faccia avrebbe detto: «Grande, grande Cesare Augusto, entra in casa mia!» Che onore sarebbe stato per un povero uomo, un contadino, avere l'imperatore di Roma in piedi sulla sua porta. Quello sarebbe stato un grande onore. Oppure ai giorni recenti di Adolf Hitler, e se Adolf Hitler fosse andato alla porta di un contadino o di un cameriere tedesco, alla porta di un umile soldato e avesse bussato alla sua porta? Quando questo soldato avesse aperto la porta e visto il grande Führer della Germania di quel tempo in piedi alla porta, si sarebbe messo sull'attenti, l'avrebbe salutato e detto: «Oh, Hitler, entri a casa mia, qualsiasi cosa le voglia in questa casa le appartiene», perché Hitler era un uomo importante del suo tempo, specialmente per la Germania e ai giorni in cui era il dittatore della Germania. O forse potrei dire questo: se il nostro grande presidente Dwight Eisenhower venisse stasera a Dallas, venisse a casa del miglior democratico che c'è a Dallas, per te sarebbe un onore. Potresti non essere d'accordo con lui sulla politica, ma Dwight Eisenhower è il presidente degli Stati Uniti, è un uomo importante. Quello che conta è l'importanza della persona che bussa alla porta, certamente. E se lui venisse alla tua porta e bussasse e tu non ti trovassi d'accordo con lui, non gli diresti: «Ora, signor Eisenhower». E se lui venisse alla tua porta e bussasse e tu non ti trovassi d'accordo con lui, non gli diresti: «Ora, signor Eisenhower, aspetti un minuto, si allontani dalla mia porta, io sono un democratico». «No, signore», tu lo inviteresti a entrare. E che cosa succederebbe? Beh, se domani Dwight Eisenhower si umiliasse, credo che sia un grande presidente, e se si umiliasse per venire alla tua porta, di te semplice uomo ordinario, beh, la televisione lo trasmetterebbe. In tutto il mondo domani si saprebbe che Dwight Eisenhower è venuto alla porta di un povero uomo di Dallas, del Texas, perché nel farlo si sarebbe umiliato. E se fosse la regina a venire qui in visita, la regina d'Inghilterra si è recata in Canada, e se fosse venuta a una delle porte di voi donne qui, forse l'avresti guardata e detto: «Non so chi sei». Lei avrebbe risposto: «Sono la regina d'Inghilterra». Benché tu non sia sua suddita, saresti però onorata di avere alla tua porta la regina d'Inghilterra. Ogni persona lo sarebbe, dato che lei è una donna importante. Lei è la più grande regina della terra, superiore ai più grandi. La regina d'Inghilterra è la più grande regina riconosciuta sulla terra. Beh, tu le diresti: «Entri, regina, e guardi casa mia, e se qui c'è qualcosa che gradisce, può averlo». E se su uno scaffale ci fosse un oggettino che ti ha regalato tua nonna e lei te lo chiedesse, tu glielo lasceresti prendere a causa della sua importanza. Lei è una donna importante, sarebbe certamente un onore consegnare questa piccola cosa preziosa alla regina d'Inghilterra a causa della sua importanza. Ma oh fratello, sorella, qui io ci sono per dire: chi è più importante di Gesù che bussi alla tua porta? Chi è più rifiutato di Gesù? Egli è più rifiutato di tutti i presidenti, dittatori e i re che tutto il mondo abbia mai rifiutato. Gesù è stato rifiutato di più. La regina e il dittatore potrebbero portarti qualcosa o prendere qualcosa per te, ma se Gesù viene alla tua porta, vuole darti qualcosa. La migliore cosa che tu possa mai ricevere: la vita eterna. Si rifiuta alla porta. Oh, è una cosa tragica. Se un uomo o una donna si fermasse soltanto e riflettesse solo sul momento che il Signore Re, il Re della vita, il Figlio dell'Eterno Dio, bussa al cuore mortale per dargli qualcosa di buono e viene mandato via. Stasera ogni promessa divina è tua. Se la fede di Dio bussa al tuo cuore, allora puoi averla. Perché vorremmo stancarci? Perché vorremmo provare a dire: «Bene, temo proprio che non avverrà»? Come possiamo mai comprenderlo con la nostra mente? Quando il Re della Gloria, Gesù Cristo, il Figlio di Dio, lo promise: «Io sto alla porta e busso. Se un uomo mi ascolterà e aprirà la porta, entrerò e cenerò con lui». Ora, cenare qui significa stare in comunione con, oppure in compagnia. Gesù vuole compagnia. Ecco che cosa brama il cuore di Dio stasera. Egli brama a Dallas e in ogni luogo del mondo l'abbattimento del pregiudizio, una ripulitura dal pulpito fino alla base. È un risveglio vecchio stile che scuota assieme le denominazioni e riempia la vera chiesa dell'Iddio vivente. Stringe la mano a quelli della santità, i battisti, i metodisti, i pentecostali, il nazareno. Egli brama a entrare nel suo popolo per avere comunione, entrare per stare in comunione e portare qualcosa di buono, ma la chiesa e la gente lo tengono lontano per arrivare a dire: beh, quel gruppo non crede proprio come faccio io. Che differenza fa questo? Quello non ha niente a che farci. Noi siamo cristiani, nati di nuovo nella stessa famiglia, un gruppo di pellegrini. Non andremo mai d'accordo finché non vedremo Lui faccia a faccia e saremo cambiati e resi simili al Suo stesso glorioso corpo. Noi abbiamo bisogno di un abbattimento, una pulitura, la pulitura di casa, e che cominci un vero risveglio, quando i doni, le potenze e la manifestazione dello Spirito Santo possono entrare nella Chiesa mostrando grandi segni e prodigi. Come può Dio farlo su un gruppo diviso? Non possiamo farlo. Dio ama il suo popolo e dobbiamo unirci tutti, grandi riunioni di massa, e dimenticare di essere battisti e presbiteriani e via dicendo. Egli bussa alla porta di ogni mortale. È compito suo, è per questo che è qui. Nessuno sarà messo da parte, tutti loro sono invitati. Zoppi, storpi, inabili, ciechi, voi che stasera risiedete a Dallas. E ogni chiesa qui, metodista, battista, pentecostale, nazarena, pellegrina della santità, dell'unità, dualità, triunità, tutti voi che ci siete, sopprimete quelle piccole differenze e unitevi. Si svuoteranno gli ospedali qui dei dintorni. Oh, questo farà in modo che qualcosa abbia luogo, che venga riportato a grandi titoli sul giornale. La televisione lo porterebbe in tutto il mondo a migliaia di case. Quando Cristo venga, lo farebbe, amici. Ecco perché ci sono queste riunioni. Questa è l'idea di questi predicatori seduti qui sul palco. È lo scopo per cui essi sono qui, per cercare di riferire che Cristo ama il suo popolo. E noi dobbiamo unirci per l'azione dello Spirito Santo e il rapimento della Chiesa. Se Dio vuole, in questa settimana ci arriverò. Tu dirai: signor Branham, voglio solo che lei sappia che io ho fatto entrare Gesù tanto tempo fa. Bene, sono riconoscente che tu l'abbia fatto entrare, ma ora c'è molto di più che lui entri soltanto e lasci che lui si faccia strada dopo essere entrato. Se mi chiedi di venire a casa tua, io bussassi alla tua porta e credessi che tu mi ami abbastanza, diresti: entra, fratello Brano. Mi stringeresti la mano e diresti: benvenuto. Bene, se tu mi dicessi che sono il benvenuto, sono abbastanza kentuchiano da credere di essere il benvenuto in casa per ogni cosa. Entrerei, mi toglierei le scarpe, mi stenderei sul letto e mi riposerei. Se avessi fame andrei al frigorifero e mi farei un panino imbottito. Certo, mi sentirei benvenuto se tu mi dicessi che sono benvenuto. Ma quando tu lasci che Gesù entri, la gente prende un'attitudine diversa. Tu dirai: Gesù, ora io non voglio che tu mi faccia andare all'inferno. Beh, ti lascerò alla porta, ma tu rimani là alla porta. Ora sai, nel cuore umano, dopo che egli entra dalla prima porta, tutto intorno ci sono molte porticine. Parliamo di alcune di loro, non per offendere i tuoi sentimenti, ma parliamone solo alcuni minuti. La prima porta, per cui svolti a destra quando entri dunque, è la porta della vita privata. Ora tu dirai: Gesù, puoi entrare e salvarmi dall'inferno, però non andare a intrometterti nella mia vita privata. Se lo fai, con te non posso proprio andare oltre. Questa è la ragione per cui non andrai mai da nessuna parte. Tu vorrai accettare qualche forma di battesimo e qualche rito della Chiesa, ma quando Cristo comincia a entrare e ti dice di togliere il peccato che c'è nel campo, ora non potrai più giocare a carte, non potrai stare a casa ogni mattina quando c'è la riunione di preghiera per sentire quel traditore di Arthur Godfrey o avere in casa i rock and roll di Elvis Presley. Ti metterai in fondo al cortile e ti prenderà il sole, voi diaconi e membri di chiesa che fumate sigarette e altro. Non c'è da stupirsi se Cristo non ha il diritto di camminare in cuor tuo. Non voglio ferire i vostri sentimenti, ma cosa è successo alla morale di questa chiesa pentecostale? Una volta, ricordo, era sbagliato per voi donne di tagliarvi i capelli. Ma ora tu dirai: predicatore, ecco dove vai, tu così offendi. Molto bene. Vedi, dov'è la tua vita privata? La Bibbia ne è contraria. Se la Bibbia ai giorni della donna disse che era sbagliato, stasera la Bibbia è la stessa. La Bibbia dice che se una donna si taglia i capelli, suo marito può divorziare da lei, che disonora il suo capo. Ora è proprio così, ecco cosa dice la Scrittura. Ora c'è qualcosa che non va da qualche parte, o nel banco, o sul pulpito, è vero. Ora è la verità. Ora notate, una volta era sbagliato per voi, Signore, perfino di portare le vostre sottovesti e passare davanti. Così, ma ora loro, le donne pentecostali, si sono messe in pantaloncini. Ora è vero? Perché lo fate? Beh, tu dirai, io non li indosserò, porterò dei pantaloni. Questo è peggio. Sapete che la Bibbia dice che una donna che porterà una veste che appartiene a un uomo è un abominio agli occhi di Dio? Perché non riusciamo ad avere un servizio di guarigioni e un grande risveglio? State da questa parte, il peccato è la porta, ecco dov'è. Tu dirai, io appartengo a questo e io... Quello non ha niente a che farci, Cristo per mezzo della sua parola bussa al cuore, è vero. Le donne portano alcuni di questi vestitini dall'aspetto osceno. Beh, mi direi tu, fratello Brana, li vendono solo di questo tipo, ma vendono ancora macchine da cucire stoffa, adeguate. Ora, sorelle, permettetemi di chiedervi qualcosa. Sapete di cosa sarete colpevoli nel giorno del giudizio? Di aver commesso adulterio con i peccatori. La Bibbia dice, Gesù, nostro benedetto Signore, dice, chiunque guarda una donna per desiderarla ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore. E se tu ti presenti così, puoi essere pura come un giglio verso tuo marito o il tuo fidanzato. Ma Gesù disse che hai commesso adulterio con un peccatore perché ti sei presentata a lui. Ora Gesù lo disse, chi è colpevole? Tu che ti sei presentata così. Ora tu dirai, fratello Brana, stai trattando male le donne. Molto bene, voi uomini, in quanto a un uomo che permette a sua moglie di fumare sigarette e di portare quel tipo di vestiti, dimostri di cosa sei fatto. Tu sei tenuto a essere il signore della casa. Che cosa è successo? Non sapete formare le famiglie americane. Non c'è da meravigliarsi che abbiamo la delinquenza giovanile, abbiamo genitori delinquenti, abbiamo delinquenza di chiesa. Certo che l'abbiamo, è vero, non è per offendervi, ma per riferirvi la verità. Dobbiamo fare pulizia, dobbiamo avere un risveglio e togliere tutti i parassiti dalla cosa prima che Dio mai entri. Stando alla porta, dici, tu ostacoli la mia vita privata. Ecco, vedete, allora, bene, hai ancora un'altra porticina chiamata orgoglio. Oh, non alterarti con quella. Oh, guarda, fratello Brana, penso tanto che oggi sia così. Molto bene, è la tua vita privata. Dirai, non è affar tuo intrometterti nella mia vita privata. Questo lo stai riferendo a Cristo, io parlo della parola. La parola parla per se stessa, è vero. Vita privata, riguarda solo me e i Jones, sapete, vedete, riguarda me e la mia denominazione. Non hai nessun diritto di tracciare confini denominazionali nella fratellanza, è vero, non ci sono troppe differenze nella dottrina o altro, il che va benissimo. Io mangio la torta di ciliegie e qualcun altro la mangia dalle mele, però mangiamo proprio egualmente la torta. Non abbiamo diritto di tracciare confini solo perché una persona non crede con te. Per la tua denominazione, allora ti dirò, non andrò da quei santi rotolanti. Se andrai mai in cielo, ci andrai con loro, ce ne saranno in abbondanza là. Beh, io sono un presbiteriano e non vado. Bene, d'accordo, allora ecco, vedi, tu lo farai entrare, lascerai che lui ti salvi dall'inferno, ma non vuoi permettere che sia tuo signore. Signore significa sovrano, signore significa proprietario. Quando egli entra, lascia che sia tuo signore. Sono stato a Louisville alla colazione di Billy Graham, questo grande evangelista, là al suo grande convegno, quando sentì l'uomo che si alzò, prese la Bibbia e disse, questo è l'esempio, il che è esattamente corretto. Egli disse, quando Paolo entrava in una città e aveva un risveglio, disse, ci ritornava circa un anno dopo e quel tale che lui aveva salvato ne aveva fatto salvare altri 30. Disse, io entro in una città, ho un risveglio e ottengo 20.000 salvati, ci ritorno 6 settimane più tardi e non ne riesco a ritrovarne 20. Che cosa succede? Ecco cosa succede, si entusiasmano soltanto con l'evangelizzazione e una gran massa di persone, ecco tutto esattamente. E i pentecostali sono allo stesso modo, quello che ci occorre è Cristo, sia Signore. Si entri nella sua presenza qui e si dica: Signore, entra. Ora di nuovo lui dice là che vi è una piccola porta chiamata fede. Vorrei che avessimo tempo per aprire tutte queste porte, ma io voglio aprire, guardare questa porticina della fede. Sai, tu dirai: ma fratello Branham, io la fede ce l'ho, faccio entrare Gesù nel mio cuore. Hai pensato che gli avresti dato un onore? E a volte agisci così: oh, che gran cosa hai fatto quando hai permesso che Gesù venisse alla porta e restasse là. Egli non ci starà per molto, non preoccuparti. Io non ci sarei per molto. Tu non staresti molto tempo a casa mia se io dicessi: vieni, mettiti proprio qui, non ti muovere, non prendere delle libertà, con niente altro qui. Tu ti renderesti conto di non essere il benvenuto. Ecco la ragione per cui ne vengono 20 fuori da 20.000. Ora noi abbiamo bisogno che Lui entri. E quando entra, lo adoriamo e diciamo: entra Signore, sii mio Salvatore, sii mio Dio, sii mio Sovrano, sii mio Guaritore, sii tutto quello che dovrei sapere ci fosse nella vita. Sii mio Signore, prendi tutto quello che ho, Signore, e dominalo. Prendi le mie emozioni, non me ne vergognerò più. Prendi il mio orgoglio, mettiti alla porta e rivestimi, Signore, con la Tua parola. Allora si vedrà cominciare un risveglio. Prendi posizione nella mia vita privata, Signore. Rendimi come vorresti che io sia. Lascia, Dio, che io non prenda i miei propri pensieri, ma che prenda i tuoi. Guida, mio Signore. Egli non ti porterà via dalla parola, ti manterrà direttamente nella sua parola. Non perché lo fanno i battisti, lo fanno i pentecostali, il presbiteriano, ma tu lo credi perché l'ha detto la parola di Dio. L'uomo che sia mai nato dallo Spirito di Dio incontra qualcosa che non si allontanerà mai da lui. Non c'è uomo che abbia il diritto di predicare il Vangelo se prima non è stato sulle sacre sabbie del fondo del deserto. In questo mondo ci sono teologi che sono geniali, acuti e sanno spiegare ogni cosa, presentare tutto, anche un'intera Bibbia. Essi saprebbero contorcere la tua mente e tutto il resto, ma se hai mai lasciato che Dio entri pienamente nel tuo cuore e ricevi quella esperienza del fondo del deserto, allora, fratello, tutti i diavoli dell'inferno non riuscirebbero a venire su quel terreno dove sei tu. Si tratta di qualcosa che è reale. C'è la porticina della fede. Oh, dirai tu, predicatore, so che credi nella guarigione divina, ma la mia fede questo non lo insegna. Allora hai ricevuto la fede sbagliata. Vedi, se permetti a Gesù di entrare, non dirai più: i giorni dei miracoli sono passati. Gesù è dentro ed è Lui il miracolo. Egli è colui che fa il miracolo, e il miracolo è che sta proprio là nel tuo cuore, presente proprio come quando camminava in Galilea. Egli è là. Questa è la ragione per cui la gente non vuole che Lui entri. Lasciamo che una volta Egli stia a quella porta. Usa la fede di Dio, è tua. Se sei nato di nuovo e lasci Cristo alla porta, se ne starà proprio sulla porta e dirà: io sono lo stesso ieri, oggi e per sempre. È vero, ogni parola che dico è parte di Lui. Io non sono solo seduto qui, sono tuo re, sono tuo guaritore, sono la tua gioia, sono la fonte della vita, sono l'alfa e l'omega, sono il tuo alzarsi la mattina, sono il tuo andare a letto la notte. Come disse Davide: sì, benché io camminassi attraverso la valle dell'ombra della morte, non temerò alcun male, perché tu sei con me. Se mi giaccio all'inferno, egli sarebbe là. Abbiamo bisogno di un risveglio all'antica, quanto è vero. Notate ora solo un'altra cosa. Egli parla in questa epoca della Chiesa di Laodicea in cui viviamo. Dice: io ti consiglio di venire a comprare da me oro fino. Dice: tu hai detto che sei ricca. Ora, quanto è ricca la Chiesa oggi? Gli edifici più grandi di quanto si siano avuti, più soldi di quanto ce ne siano mai stati. Tu dirai: io sono ricco, non ho bisogno di niente. E non sai che sei nudo, miserabile, cieco, povero e infelice. E non lo sai. Che cos'è? Io e non lo sai. Ora, se tu vedessi un uomo scendere per la strada che fosse infelice, nudo, cieco, e potessi correre da lui e dirgli: Signore, lei è nudo. Oh sì, Signore, beh, dico, mi aiuta? la devo aiutare, entri subito qui, lasci che io la vesta. Beh, se ti desse ascolto, bene, ma se l'uomo che si trova in quella condizione non se ne rende conto, la Bibbia dice che questa ultima epoca di questa di chiesa sarebbe stata in quel modo. E voi pentecostali, voi avete le migliori chiese che mai abbiate avuto, ed eravate molto meglio qua giù per strada, la missione, battendo delle piccole pentole sui bidoni o qualcosa del genere, chiamando i peccatori a ravvedersi, anziché stare in queste grandissime chiese che avete trasformate in camere mortuarie. Sapete che questo è vero. Ora io non intendo offendere i vostri sentimenti, sono vostro fratello e vi dico solo la verità. Per tale ragione, a proposito della chiesa dell'Odicea, dissi di voi donne che sareste state tutte imbellettate, voi donne pentecostali che vi mettete quel colore sulla faccia. Beh, lo sapete, quella roba, qualunque cosa mai sia, non ne avete bisogno, no signore, quello è dal diavolo. Lasciate che vi racconti che nella Bibbia c'è solo una donna che abbia mai imbellettato la sua faccia, e il suo nome era Izebel, e Dio la fece mangiare dai cani. Perciò vedete, è cibo per cane imbellettarsi la faccia così. Non lo dico per scherzo, questo non è un posto per scherzare, amico. Vi dico solo la verità, è una caratteristica pagana. Che cos'è successo? Ora dice che è miserabile, infelice, cieca e non lo sa. Sono cresciuto nel Kentucky, in una casetta di legno, e la mamma prendeva tutti noi piccoli Branham e ci metteva tutti in un solo letto, almeno tre ai piedi, tre a capo e tre o quattro nel mezzo. E lei, così avevamo solo un vecchio pezzo di tela che lei poteva mettere sulla parte alta del letto per ripararci gli occhi dalla neve e dalla pioggia. Ci scorreva una corrente d'aria e di notte, quando a volte passava quel vento freddo, mamma chiamava materia il freddo che ci incollava gli occhi. Io ero il più grande e lei diceva: Billy, scendi. Dicevo: mamma, non riesco a vederci, i miei occhi sono appiccicati. Il mio fratellino Edward diceva: nemmeno io posso vedere, mamma. Vedete, i nostri occhi prendevano freddo, si infiammavano e questo ci incollava le palpebre. Mio nonno era un cacciatore di procioni, andava a caccia di procioni, orsetti lavatore, e da essi ricavava del grasso. La mamma andava a prendere quella vecchia pentola e metteva sulla stufa quel grasso di procione, lo faceva riscaldare per bene, veniva e ci massaggiava gli occhi, e dopo un po' essi riuscivano ad aprirsi. Io non so come avveniva, ma ammorbidiva la materia nei nostri occhi e noi riuscivamo a vedere. Fratello, io ti dico che nella chiesa c'è stata un'ondata di freddo e la chiesa pentecostale ha preso un brutto raffreddore da qualche parte, e ci vorrà ben più che il grasso di procione per aprire i loro occhi. Io ti darò del collirio e quel collirio ti aprirà gli occhi, e se non lo farà la predicazione della parola, non conosco altro collirio. Lo Spirito Santo riscalderà la parola, e stasera in tutta la chiesa ama questa parola, certamente, essa apre l'occhio. Quindi potete vedere che abbiamo avuto una piccola corrente d'aria venuta sulla chiesa da qualche parte. Penso che dobbiamo smettere di fare io sono questo, io sono quello. Dopotutto io mi domando che cosa siamo. Oh, se solo tu lo sapessi, amico, noi siamo figli e figlie di Dio, che Dio sta cercando di ottenere. Voi avete della materia sugli occhi, ecco tutto. Dio sta procurando del collirio, che è quello che ci occorre in questo risveglio, qui, per fare aprire gli occhi. Guardati intorno, vedi cosa Dio è stato per noi. Io sto alla porta e busso, e se un uomo ascolterà la mia voce e aprirà la porta, io entrerò, avrò comunione con lui. Se il battista mi ascolterà, se il metodista l'ascolterà, se il pentecostale, il nazareno, il pellegrino della santità l'ascolterà, io entrerò, metterò un po' di grasso sui vostri occhi e aprirò i vostri occhi per farvi vedere dove siamo. Oh, voi sapete che la chiesa pentecostale ha avuto un risveglio. Quando poco fa questo piccolo ministro, il piccolo fratello ebreo qui, mi presentò perché conducessi un risveglio, noi abbiamo avuto un risveglio meraviglioso. Non so quando mai nella storia c'è stato un risveglio come c'è stato nell'epoca pentecostale. Questo è vero. Stasera ci sono fiamme che ardono in ogni nazione sotto il cielo. È vero, siamo al tempo della fine, è meraviglioso. E noi, lasciate che vi dica a voi qui di Dallas, quartier generale di queste grandi chiese, queste persone importanti. Ora amico, non ti sentire male perché dico queste cose che ho detto. Lo dico per il tuo bene e per il bene del Vangelo. Ora, guarda dunque, noi possiamo avere veri servizi di guarigione, noi possiamo avere qualcosa di vero che abbia luogo quando abbattiamo le nostre piccole mura e ci mettiamo a posto, ci laviamo la faccia e ci scuotiamo per riaverci. Proprio così. Allora Dio verrà per benedirci, poi i canti di Sion ritorneranno, le vecchie benedizioni, vecchio stile che desideriamo tanto. Dio ha i cieli pentecostali, ne sono pieni, perché accetteremmo un sostituto quando le cose reali sono vicine? Non occorre, ma voi ciò che è in loro ne abbiamo visto così tanto al punto che abbiamo perso il valore di ciò che abbiamo avuto. Una volta ci fu un uomo che andò al mare, egli aveva bisogno di riposare un po', non aveva mai visto il mare, era cresciuto più che altro in luoghi come desertici e si mise in cammino verso il mare. Ci andrò, disse, mi piace proprio sentire l'aria salmastra, vedere le grandi onde marine mentre si innalzano nell'aria e si infrangono, il cielo azzurro che riluce sull'acqua marina che la rende azzurra, ascoltare le grida selvagge dei gabbiani mentre volano in circolo sul mare. Desidero sentirlo e vederlo, sarà così rilassante per me, dato che ho sentito dell'esistenza di tali cose. Così si preparò ad andare sulla spiaggia. Appena prima che ci arrivasse, incontrò un vecchio lupo di mare, cioè a dire un esperto marinaio, il quale disse: «Dove va lei, brav'uomo?» Quello rispose: «Vado in spiaggia, signore». Disse: «Vado ad ammirare le grandi ondate». E gli spiegò l'entusiasmo che avrebbe avuto solo nel vedere quelle cose. Il vecchio marinaio esclamò: «Beh, io sul mare ci sono nato». Fece: «Sono nato su una nave», disse, «e da 40 anni vedo quelle ondate, essendo il grido di quei gabbiani, per cui in questo non ci vedo niente di esaltante». Vedete, l'aveva visto così tanto al punto che gli era diventato abituale. È così che va con la guarigione divina. Qualcuno mi raccontò di un piccolo predicatore che ieri qui pregò per una ragazzina a cui si allungò la gamba di più di 5-6 centimetri. Oh, questo dovrebbe appiccare il fuoco a questo posto. Qui c'è il Re, il grande e potente Cristo di Dio che signoreggia i cieli, la terra, è presente e può fare grandi cose potenti se solo lo crederemo. Lo credete voi? Certamente. Se solo lo crederemo, avremo fede e diremo: Dio, se solo aprirai stasera i nostri occhi, lasciaci vedere la tua gloria, Dio Padre, allora vedremo grandi cose. Ma come puoi farlo se i nostri occhi non si aprono? Non è vero? Dovremmo farlo e vediamo aver luogo così tanti miracoli, vediamo gente che giubila con gloria al Signore, eppure manchiamo proprio di vederlo. Non è così? Vero, le grandi opere potenti ci diventano abituali, così abituali al punto che non ci facciamo più caso. Qualche tempo fa, giù in Louisiana, o credo in Georgia, c'era un grande uomo di una certa età, grande d'animo, ma era un uomo che andava, cioè era sua moglie che andava in chiesa, ed era una donna santa e devota. Diceva di aver pregato per suo marito da tanto tempo. Il nome di lui era Gabriel, che loro però chiamavano col diminutivo di Gabe. Perciò essi non riuscivano a far mettere a posto Gabe. In nessun modo potevano farlo mettere a posto con la chiesa e con Dio. Così questo vecchio predicatore di colore aveva portato con sé a caccia tante volte Gabe, e si uscivano per andare a caccia. Un giorno dunque, che erano andati a caccia, sulla via del ritorno, tutti e due avevano appesi su di sé conigli e uccelli al punto che quasi non riuscivano a camminare, talmente erano carichi. Procedevano lungo una certa pista familiare e mentre camminavano per questa pista, il pastore continuava a guardarsi indietro verso l'ovest mentre il sole tramontava. E fratello, ti dirò, la chiesa dovrebbe rendersi conto che è il momento che il sole tramonti. Il sole sta per tramontare. Che cosa sono queste benedizioni che vediamo? Che cosa disse il profeta? Ci sarà luce al tempo della sera. Che tipo di luce? Come si sposta il sole? Esso sorge rapidamente all'est e tramonta all'ovest. E la civiltà è sorta all'est e si è spostata verso ovest. L'est e l'ovest si sono incontrati. Ci predicherò sopra questa settimana, se il Signore vuole. Ora notate, la stessa luce di quando il sole sale e splende all'est è lo stesso sole che splende all'ovest. Lo capite? La Bibbia dice, cioè il profeta dice, che ci sarà un giorno che non sarebbe stato né giorno né notte, un tempo lucubre, proprio un tempo lucubre. Abbiamo avuto luce sufficiente per unirci alla Chiesa e costruire belle chiese organizzate. L'abbiamo avuto per 2000 anni, ma Dio promise che nel tempo della sera ci sarebbe stata luce. E qual è? La stessa luce che è scesa ad est, in oriente, lo stesso Spirito Santo che è sceso a Pentecoste, portando gli stessi risultati. Scende oggi sulle genti occidentali, portando gli stessi risultati che si riportarono in passato. Ci sarà luce. E mentre lui guardava verso ovest, il vecchio di colore che camminava toccò il pastore sulla spalla. Il predicatore si guardò intorno e vide Gabe, quell'anziano, sulle cui guance scorrevano le lacrime, e disse: «Pastore, oggi è sabato e domani mattina mi troverai sulla panca funebre e prenderò posto accanto alla mia cara moglie là, in fondo a quella chiesa, e là resterò fedele finché Dio mi terrà in vita». Il pastore fu così felice di sentirlo che disse: «Gabe, sai che questo io l'apprezzo, mi fa piacere sentirlo. Gabe, che cos'è che ha provocato l'improvviso cambiamento? È stato il sermone che ho predicato? Sono state le cose che ti ho detto a proposito della bontà del Signore?» Egli rispose: «No, pastore. Girando proprio da quella parte, ho sentito qualcosa che ha bussato al mio cuore». Disse: «Sai, pastore, io non sarei capace di colpire una stalla». Fece: «Sono il tiratore più scarso del paese. Eppure, guarda soltanto tutto quello che ho addosso. Su di me ci sono conigli e uccelli». Disse: «Egli deve amarmi, altrimenti non me li avrebbe dati. Una cosetta così semplice è un tocchetto di Cristo al cuore. Gabe, oggi io sono stato il mirino del tuo fucile. Che cosa ne dici tu stasera? Che ne dici tu che viaggi in belle macchine? Che ne dici tu che vai nelle belle chiese? Che ne dici tu che stai seduto qui in buona salute e non come quel bambino disteso là tutto contorto sul suo lettino? Che ne dici tu, signorina, che stai seduta qui in buona salute, di ogni bambina malata della sala, di quella ragazzina che sembra spastica? Non sai che Dio sta bussando al tuo cuore per dire: è la sua bontà. Sono stato pochi mesi fa a Bombay, in India, dove ho predicato a circa 500.000 di anime e ho visto umili mamme e i loro piccoli coi pancini gonfi che muoiono di fame. Essi si sazierebbero coi rifiuti che fuoriescono dal tuo bidone di spazzatura. Non sai tu che Dio bussa al tuo cuore?» E qui tu dirai: «Beh, fratello Brana, io appartengo alla Chiesa». Pregiudizio, indifferenza, la porta è chiusa. Oh, se tutto questo gruppo qui stasera, di almeno 1000 persone, se sono così tante, se stasera tu solo aprissi ogni porta del tuo cuore a Gesù Cristo, in queste prossime serate scoppierebbe un risveglio che sarebbe riportato a caratteri cubitali sul giornale. Cristo verrebbe, Egli lo vuole. Il desiderio di Dio stasera, sopra ogni altra cosa, è di fare in modo che la sua Chiesa sia una. Bussa al tuo cuore. Bei ministri, bei vestiti, belle macchine, bei lavori, non c'è da stupirsi che Dio stia alla porta. Perché non lo lasciate entrare? Fatelo entrare. Chiniamo i nostri capi solo un momento. Ogni occhio si chiuda se volete. Io chiedo solo, appena prima che teniamo la preghiera, se c'è qualcuno qui che alzi la mano e dica: «Fratello Brana, io non alzo la mano a te, la alzo a Dio, perché negli ultimi giorni ho sentito da qualche parte un piccolo tocco alla mia porta. Non ho vissuto la vita che dovrei, fratello Brana. Ho avuto un pregiudizio, sono un membro di chiesa, avrei dovuto fare di meglio, so che avrei dovuto. Ho litigato coi vicini, ho disputato con varie chiese sulla loro dottrina. Non sono vissuto nel modo in cui avrei dovuto. So che non avrei dovuto fare le cose che ho fatto, ma per la grazia di Dio stasera lascerò che le porte si aprano. Da questa ora in poi lascerò che Lui sia mio Signore. E vorrei dire questo, fratello Brana, che non alzo la mano a te, alzo la mano a Cristo. Verrò, Signore, e permettete che io vi ricordi in preghiera? Vorreste alzare le mani in tutta la sala? Ecco, state calmi.